Il movimento di protesta sigue
la natura del movimento diventa
indispensabile.
Europa
Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Mattia Santori è il volto più noto del Movimento delle Sardine. Il Movimento delle Sardine è nato il 14 novembre del 2019 come flash mob intitolato 6.000 sardine contro Salvini, leader del Partito Nazionale della Lega. Lo scopo del movimento era appunto opporsi all'ascesa della Lega di Matteo Salvini in Emilia-Romagna, dove, poche settimane dopo il flash mob, a gennaio del 2020 per essere precisi, si sarebbero tenute le elezioni regionali. Dopo la prima piazza, il Movimento delle Sardine esplode letteralmente nelle mani di Mattia, scaraventando lui e un gruppo di amici al centro del dibattito politico nazionale. Sebbene le Sardine nascano come opposizione a Salvini in Emilia-Romagna, il Movimento cerca infatti di portare al centro del dibattito pubblico un tema più ampio, ovvero quello delle forme della partecipazione alla politica da parte dei cittadini comuni. Dopo l'organizzazione di decine di manifestazioni in giro per l'Italia, a fine gennaio del 2020, la Lega di Salvini perde effettivamente le elezioni regionali. Cosa succede poi? Arriva il Covid, il lockdown e anche le sardine e il loro messaggio perdono in un certo senso di centralità. Abbiamo invitato Mattia Santori a Europa Reloaded per parlare della sua esperienza, del rapporto del Movimento delle Sardine con i media nazionali italiani e soprattutto del futuro del Movimento delle Sardine. Ciao Mattia e grazie per essere qui con noi a Europa Reloaded.
Ciao a tutti, grazie a voi dell'invito.
Europa Reloaded. La serie che scuote l'Europa.
Senti Mattia, sono molto contento di averti qui con noi oggi perché, insomma, il movimento delle sardine è stato descritto da tanti come uno dei movimenti più importanti dell'ultimo decennio, forse in Italia, in termini di movimento di piazza. E io ti vorrei chiedere, anche perché l'audience di questo podcast non è detto che sia al corrente di tutto, e vorrei chiederti di raccontarci proprio brevemente proprio l'inizio, un dettaglio, un ricordo di come tutto è iniziato.
Ce ne sono tanti, però sì, fondamentalmente una notte insonne a una settimana circa prima della prima grande manifestazione di Salvini, dell'apertura di Salvini della campagna elettorale in Emilia-Romagna, che è una delle regioni, diciamo, più importanti sul fronte politico non solo in Italia, esattamente un anno fa, il 14 di novembre 2019, avrebbe aperto la campagna elettorale in Emilia-Romagna. Una settimana prima, leggendo un po' i giornali, i sondaggi, rendendoci conto che la situazione era molto complessa, ho paventato a tre amici, anzi a due amici che poi sono diventati tre, la possibilità di organizzare qualcosa di alternativo. Era una notte insonne a letto a leggere articoli sul cellulare, quindi niente di trascendentale.
Senti, poi vabbè, tutto succede abbastanza velocemente, no? Nel senso, una piazza tira l'altra, si potrebbe dire così, e finite anche subito in televisione e grande attenzione mediatica. Ecco, io mi piacerebbe molto affrontare questo nodo con te perché mi sembra che rispetto ad altri movimenti questo movimento ha ottenuto un'attenzione molto molto alta, e immagino che anche voi vi siete ritrovati un po' in mezzo al ciclone, no? E volevo quindi chiederti come si gestisce questa roba.
Bella domanda. Non abbiamo ancora imparato a gestirlo, nel senso che nessuno impara così velocemente a gestire un fenomeno mediatico che scoppia letteralmente nelle mani di chi non se l'aspetta. I momenti topici delle sardine sono: il primo momento è quando il primo cutter taglia il cartone della prima sagoma di sardina, perché sono il momento in cui è diventato reale, cioè era un evento virale su Facebook, quel gesto lì l'ha reso virale, poi la foto di Piazza Maggiore con 15-20 mila persone. Dopodiché l'altro momento topico è il giorno dopo, il 15 novembre 2019, quando noi, dopo 8-9 giorni di discreta fatica organizzativa, ci troviamo travolti da una marea di telefonate e solo quel giorno lì, che tra l'altro io dovevo partire per Madrid, essendo stato io ad essermi offerto per gestire i media, pensavamo i media locali, i giornalisti locali, niente di più, mi trovo chiamato da Travaglio, dalla Lidy Gruber, dai principali direttori dei quotidiani nazionali, da diverse radio. Ho capito in questo anno che i media puntano tutti lo stesso obiettivo, cioè quando arriva una notizia mediatica o comunque un fenomeno mediatico di qualsiasi tipo, non è che qualcuno si accorge prima degli altri, se ne accorgono tutti insieme, e questo è uno dei motivi per cui le sardine sono esplose come fenomeno mediatico, anche grazie a questa omologazione dei media, che appena scoppia uno scoop, soprattutto se si tratta di politica, che è un argomento stantio da diversi decenni, e ci si buttano a capofitto, e questo è stato un po' l'onda che poi noi abbiamo cercato di cavalcare senza farci travolgere. Non so se ne siamo sempre riusciti, però questo è il motivo per cui siamo immediatamente diventati un fenomeno mediatico, perché tutti ci volevano.
Europa Reloaded, la serie che scuote l'Europa.
Voglio essere frainteso, però quei giorni lì io e il movimento che rappresentavo eravamo molto più ricercati del primo ministro in Italia, cioè un livello di corteggiamento, di insistenza, ricordo anche qua, non sto scherzando, ricevevo circa 70 telefonate al giorno e non riuscivo a staccarmi dal telefono dalle 8:30 di mattina fino alle 11 di sera. Questo era il livello, per dire, ero a Madrid il primo weekend, i giorni subito successivi la Piazza delle Sardine, e ricordo di non essere mai uscito di casa se non per una cena in tutto il weekend, pur essendo lì con degli amici, perché era impossibile gestire altrimenti, e quindi era un perenne, anche perché
gli ha rovinato il weekend in un certo senso, no?
Esatto. Non essendo afferrati, ho dovuto chiedere a amici che avevano fatto, non so, detto stampa, che si erano occupati di questo, perché ricordiamoci anche che Bologna non è Roma, per cui, e non è Milano, per cui non è così immediato aver avuto a che fare con giornalismo, con tutto quell'ambiente legato un po' al mondo della politica, un po' al mondo dei media, che magari qualcuno in altre città, in altre metropoli ha. Per noi era tutto improvviso e così, assolutamente non prevedibile.
Facciamo un attimo un passo indietro. Il Movimento delle Sardine è nato per fare cosa? Al di là di Salvini.
In verità il Movimento delle Sardine si è trasformato fin dal suo primo momento, cioè rispetto, e forse questa è la caratteristica più unica del Movimento delle Sardine, è che non è nato e non si è sviluppato intorno a un'idea iniziale, ma l'idea iniziale si è completamente ribaltata, per cui i suoi fondatori o ideatori o il team che ha seguito la nascita di questo movimento ha dovuto adattarsi all'evenienza di settimana in settimana, perché c'è una grande differenza tra la Piazza delle Sardine del 14 novembre 2019, che io, Giulia, Roberto e Andrea abbiamo effettivamente organizzato e portato avanti da soli noi quattro, rispetto al Movimento delle Sardine, che è una serie di piazze che nasce in seguito alla Piazza di Bologna in maniera spontanea, che noi appunto la domenica successiva, in una call tra l'altro molto movimentata e anche molto, come dire, esasperata, con anche dei litigi di mezzo, abbiamo deciso di governare a livello nazionale, perché noi ovviamente potevamo dire che rimanga qualcosa di spontaneo e che diventi qualcosa di spontaneo, invece un po' per senso di responsabilità, un po' perché l'obiettivo nostro, tornando alla tua domanda, era quello di non consegnare l'Emilia Romagna a Salvini e alla Lega. In quel momento ci tornava, tra virgolette, comodo che diventasse un fenomeno nazionale, perché il nostro avversario politico, ovvero Salvini, faceva una campagna nazionale nella nostra regione, mentre il PD, nella figura di Bonaccini, sbagliando a mio avviso, rifiutava il fatto che quella campagna dovesse diventare nazionale e continuava a insistere su, sperando che rimanesse nel recinto politico e mediatico della regione, quando questo non sarebbe potuto avvenire perché Salvini dominava la scena in quel momento, per cui era lui che decideva il campo da gioco. E noi, trasportando il fenomeno sul terreno nazionale, abbiamo potuto, come dire, controbattere al fuoco avversario e ritornare in Emilia Romagna nei mesi successivi, nelle settimane successive, con una potenza mediatica, fisica e energetica di carattere nazionale. Dopo il 26 di gennaio, quindi finito e raggiunto il primo, o meglio il secondo obiettivo delle Sardine, cioè di vincere con il centro-sinistra l'Emilia Romagna, è iniziata la terza fase delle Sardine, che era quella del consolidamento, e in quel caso possiamo parlare veramente di, a mio avviso, veramente di movimento nazionale, perché a quel punto abbiamo iniziato a lavorare in quel senso.
Tu adesso hai fatto riferimento all'ultima fase del consolidamento. Oggi a che punto è il movimento delle Sardine? Nel senso che se ne parla sicuramente meno di allora, e tra l'altro io ho chiesto anche uno degli altri intervistati, Andrea Venzon, se non avesse qualche domanda da girarti, e metto sì, io vorrei sapere effettivamente dopo la protesta, dopo il blocco contro Salvini, cosa sta diventando le Sardine.
Anche qua un'analisi più approfondita andrebbe fatta, nel senso che il nostro processo di strutturazione, cioè tanto quanto ci è esplosa anche con fortuna la prima fase delle Sardine in mano, ed abbiamo semplicemente dovuto gestire l'energia, indirizzarla, governarla verso un obiettivo. Dopo il 26 di gennaio, con l'esplosione del Covid, noi abbiamo avuto, diciamo, come dire, un evento molto sfortunato che ci ha tagliato le gambe nella fase fondamentale di legittimazione di un soggetto nazionale e di una sua successiva strutturazione. Questo è, diciamo, il motivo per cui il movimento, diciamo, sul nascere si è affievolito, e quindi non so come dire, è subito si è quasi autodeclassificato a gruppo nazionale, organismo nazionale, soggetto nazionale, perché non c'è più, come dire, il movimento, a mio avviso, si contraddistingue dal fatto che ha una sorta di adesione informale e spontanea su un territorio molto vasto, attraverso, seguendo alcuni principi. Questo non avviene più nelle Sardine a partire dal marzo, diciamo dal momento in cui il nostro congresso, che avrebbe dovuto essere Scampia, la nostra costituente, viene rimandata per causa di forza maggiore, e a quel punto, in lockdown, completo lockdown, senza poterci vedere fisicamente, senza una struttura legittimata dalla base, senza una serie di requisiti che sarebbero stati fondamentali, noi abbiamo avuto un forte calo sia come attivisti, sia come presenza mediatica, sia come anche energia di chi portava avanti la baracca, detta come va detta, perché senza poter integrare forze nuove, energie nuove, non riuscivamo più, dopo due mesi vissuti ai 3.000 all'ora, non avevamo più le forze, non avevamo più energie nuove per accompagnare questo processo. Dopodiché, diciamo, dopo questa fase, con l'estate, quindi con la riapertura post lockdown, con il ritorno in piazza con le 6.000 piantine, che è stato il primo grande evento da parte di un soggetto politico in Italia, fermo, cioè, diciamo, non considerando i gilet arancioni, e da lì fondamentalmente abbiamo ripreso in mano questo gruppo informale di persone che si ritrovava attraverso una storia comune di piazza e dei valori comuni del periodo precedente, e adesso siamo in una fase di crescita organica, sempre, diciamo, ricordandoci che non siamo più un movimento vero e proprio, comunque non abbiamo più la portata di prima, però comunque c'è tanto su cui investire, da quello che stiamo facendo.
This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms.
Europod. Europe at your ears.
Senti, a livello di contenuti, io mi ricordo questa intervista con Fabio Fazio, no, in televisione, in cui tu parlavi del come contenuto principale della piazza delle sardine, del movimento delle sardine, il rifiuto di un certo tipo di linguaggio. Oggi, se dovessi definire i contenuti del movimento che state ricostruendo o comunque cercando di, no, di riconsolidare, quali potranno essere secondo te? Quale potrà essere la futura attualità delle sardine?
Ma le sardine, a mio modo di vedere, hanno un unico vero sbocco naturale, poi ovviamente da definire, ma che è quello di rendere la politica più accessibile. Cioè il ruolo che le sardine hanno avuto, al di là dei contenuti, della sfera ideologica, della scelta di campo, che sono anche abbastanza evidenti e va benissimo così, però la grande forza delle sardine è stata quella di avvicinare al dibattito politico, all'arena politica e addirittura anche alle urne una massa enorme di persone attraverso una strategia quasi più comunicativa che politica. Per cui quello, a mio modo di vedere, e anche gli altri fondatori ovviamente la pensano come me, è la base di partenza da cui ripartire. Noi avremo quattro parole d'ordine adesso da gennaio in poi, che lanceremo una nuova fase di ricostruzione, che sono le 4P, quindi persone, piazze, parole e politica. Queste sono le quattro, diciamo, i quattro cardini entro il quale si definiscono i confini di azione delle sardine. Ovviamente, essendo una comunità trasversale, bisognerà stabilire insieme a chi fa parte di questa comunità. Adesso si parla di qualche centinaia di persone attive, diciamo, che prendono parte alle assemblee nazionali tutte le settimane, che tipo di connotazione dare a questo recinto. Però diciamo da queste 4P non si esce.
Questo vuol dire che il programma, per insomma spiegare, è in fase di definizione, ma ci sarà un programma in futuro?
Ci saranno delle linee guida che definiscono il perché uno dovrebbe appassionarsi o diventare attivista delle 6.000 sardine, o anche solo aderire informalmente a questo progetto.
Che cosa ti ha insegnato questa esperienza rispetto al rapporto tra movimento e partiti?
Beh, anche questa è una bella domanda. Complimenti, perché non sempre vengono fatte delle belle domande. Allora, io non so se sono titolatissimo per rispondere di questo, perché ci tengo sempre a ricordare che io sono in prestito a questo mondo, mi ha sempre molto interessato il mondo della politica, della società e della partecipazione, però l'ho sempre vissuta, diciamo, da laico e da profano. Però quello che mi sento di dire, diciamo l'esperienza di questi 12 mesi, è che una buona politica è quella che sa intercettare i movimenti, e non solo come istanze, cioè non solo mettere il cappello sulle istanze, ma sa intercettare, come dire, i movimenti sono le start-up della politica. Per cui un buon imprenditore, soprattutto quelli che si dovrebbero considerare i colossi del mercato politico, i più capaci sono quelli che riescono a intercettare e inglobare e, tra virgolette, assumere all'interno del proprio organico i movimenti. Questo è un percorso naturale, perché il movimento di per sé ha poche speranze di sopravvivenza come movimento, per forza di cose. Il primo motivo è che non è detto che il motivo per cui nasce rimanga costante nel tempo, e questo le sardine lo dimostrano ben chiaro, nel senso che se a novembre la preoccupazione di tutta Italia era arginare l'avanzata di Salvini e del sovranismo, di un certo tipo di populismo, a marzo o ad aprile è evidente che questa priorità ha cambiato completamente connotati e connotazione. Il secondo motivo è che un movimento nasce poco strutturato, e per cui, essendo basato su volontari, su, diciamo, martiri prestati alla politica, è difficile che riesca a consolidarsi da un punto di vista di spese, di tempo, eccetera eccetera. E se anche si riesce a consolidare, vuol dire che si crea una struttura tale per cui si può già considerare una sorta di soggetto istituzionalizzato, se non partito, comunque un soggetto istituzionalizzato, per cui rischia di aggiungere altra carne al fuoco in un'arena politica già molto frammentata, quando invece probabilmente bisognerebbe avere dei partiti più intercettatori di, non so come dire, dovrebbero essere più perno della propria area politica invece che egemoni di uno spazio che tengono arroccati e dal quale non si spostano. Questo un po', non so se ho risposto alla domanda, ma un po' quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto quest'anno.
Ti volevo chiedere, visto che ti è appunto caduto addosso il mondo un po', no? Ma anche in senso positivo, nel senso che poi uno si ritrova, immagino, sotto i riflettori, ti sei mai sentito strumentalizzato dal circo mediatico e dalla politica in qualche modo?
Beh, noi siamo stati strumentalizzati fin dal primo momento, perché sia il mondo mediatico che il mondo giornalistico che il mondo politico hanno un interesse che è completamente diverso dall'interesse, diciamo, puro o tra virgolette buono che può avere un movimento come il nostro, per cui hanno un tornaconto personale. Per dire, il giornalista, per quanto ti coccola, ti dice che ti vuole bene, che ti apprezza, ti ammira, che ti dice che sei bravo, fondamentalmente il suo tornaconto è vendere più copie, fare notizia o avere un editore che gli dà una pacca sulla spalla e gli dice sei stato bravo. Stessa cosa in TV, la televisione è un mondo difficilissimo, perché per quanto sia molto interessante, affascinante, ripeto, poi per me, come dicevi tu, è stata anche un'esperienza positiva, perché essendo un entusiasta, figuratevi se non mi sono entusiasmato a stare dalla parte dentro la TV, per quanto io non sia un grande telespettatore. Però anche la TV ha un suo interesse personale, e poi veniamo alla politica, che probabilmente l'ambiente è ancora più difficile, perché esattamente come la TV l'interesse è nascosto, cioè tu non lo percepisci a un primo incontro, a un primo acchitto, però c'è sempre, cioè nel senso il politico di mestiere ha bisogno, vive di consenso, e quindi non è mai completamente a gratis, ma anche legittimamente, nel senso che altrimenti non esisterebbe la politica come rappresentanza, però ha sempre quell'aspetto che cerca di, come dire, e questo è un po' la parte dura di tutto il teatrino, perché tu sei l'ultimo arrivato, ma sei una sorta di prodotto molto succulento per chi è arrivato prima di te.
Europa Reloaded. La serie che scuote l'Europa.
È difficile rimanere coi piedi per terra?
Ma io rispondo personalmente, non l'ho trovato difficile, però ho visto tante teste cadere attorno a me, non per fortuna del nucleo iniziale, diciamo, tra di noi quattro e anche di più, diciamo, però ho visto cadere tante teste sia all'interno delle sardine, degli attivisti delle sardine, che intorno a me, diciamo, in un panorama più ampio, e capisco bene il motivo. Cioè, immaginatevi che all'improvviso una persona che mediamente si è sempre interessata, si è sempre appassionata di politica e magari ha sempre amato scrivere, condividere pensieri, anche essere un po' opinion leader, finisce in un circo mediatico politico in cui ti viene costantemente detto che sei un idolo, che sei il nuovo leader del centrosinistra, che i tuoi pensieri sono illuminanti, che sei un figo, che per cui ti bombardano di autostima, che ovviamente, tornando alla domanda di prima, è un'autostima che loro ti regalano, ma a un prezzo che tu ancora non conosci, per cui è molto facile cascare nella trappola. Io, per fortuna, con tutti i difetti che ho, non subisco minimamente né le avance economiche né, diciamo, nella fama, perché anzi mi ha portato più danni che altro, perché nel senso, io a Bologna ero già conosciuto, ma in una maniera molto più spontanea, e essere associati alla politica per me è un danno rispetto alla mia vita precedente. Però è comprensibile che molti si lasciano, come si dice a Bologna, infinocchiare.
Ti va di parlarmi di questi danni o è troppo personale?
Ma no, è molto semplice, cioè non so come dire, Mattia Santori non è che all'improvviso si inventa organizzatore di eventi, comunicatore o coinvolgitore di persone. Io l'ho sempre fatto, ovviamente adesso ho 33 anni e quindi ho sviluppato una certa esperienza, però l'ho sempre fatto da quando gestivo i centri estivi con i bambini, da quando facevo l'allenatore, da quando facevo opinioni politiche su Facebook, organizzavo eventi con la mia associazione di Bologna, nel senso tutto questo io già lo facevo ed è uno dei motivi per cui, esattamente come poi anche Andrea, Roberto e Giulia, avevamo delle skills sviluppate a livello personale che ci hanno permesso di arrivare a un obiettivo per niente semplice, perché è vero che il trigger di Salvini faceva paura ed era un motivo scatenante per scendere in piazza, però c'è dietro tutto uno studio legato a quell'evento, una preparazione che non è assolutamente qualcosa di casuale. E adesso fondamentalmente la mia etichetta, chi mi vede da fuori, un po' chi mi conosce magari meno, però soprattutto chi non mi conosce, mi immagina dentro alla politica, per cui io dalla politica ho preso solo il peggio, perché non avendo mai aderito o accettato nessun tipo di offerta di coinvolgimento, non ho mai avuto un tornaconto mio, non ho mai preso un soldo, non ho mai ricoperto una posizione, però vengo comunque etichettato come politico, per cui la gente diffida di me, pensa che io sia immanicato, pensa che io abbia dei tornaconti. Appena mi esprimo sulla politica cittadina, per esempio, subito mi accusano i miei avversari o le persone a cui do fastidio, mi accusano di avere delle trame oscure, di avere sottoscritto degli accordi con i potenziali candidati a Bologna. Cioè è un po' quello il problema, che ho perso la mia verginità sociale e quindi la verginità politica, per cui non sono più, sono meno credibile sul fronte sociale, ma nel senso si sopravvive, non è che...
Hai detto che ovviamente voi, tu e gli altri membri, insomma fondatori delle Sardine, in realtà facevate già attivismo prima delle Sardine, e che le Sardine è arrivato, adesso dico tra virgolette casualmente, non casualmente nel senso che c'è stato uno studio, però sicuramente quella di mobilitare le persone, convincerle a prendere parte alla vita sociale, era già qualcosa che facevate prima, no? E la domanda che ti faccio non è in realtà legata alle Sardine, ma proprio alla tua esperienza da attivista in senso lato. Qual è la cosa più importante per convincere una persona a mobilitarsi per un cambiamento, secondo te?
La cosa più importante, ti rispondo da un punto di vista teorico e poi aggiungo un aspetto pratico. La cosa più importante da un punto di vista teorico è, ovviamente, questo te lo diranno tutti, che la persona con cui stai interloquendo senta sua l'urgenza che tu hai percepito. Per cui l'ingiustizia, il Salvini che arriva in Emilia Romagna, la violenza del linguaggio politico, la mancata democrazia, il mancato rispetto dei diritti civili, cioè deve essere una battaglia che le persone sentono in prima persona, ed è il motivo per cui è molto difficile fare mobilitazione politica. Dal mio punto di vista aggiungo due aspetti. Il primo è la semplicità della comunicazione, perché purtroppo noi, diciamo, dell'area di sinistra, centrosinistra, progressista, non so come si vuole chiamare, viviamo questa enorme condanna per cui siamo mediamente molto masturbatori mentali, per cui ci tendiamo ad approfondire, a leggere tanto, a complicare i messaggi, e rifiutiamo la semplicità. Si tende, e questo è uno dei successi delle Sardine, che essendo nate da quattro persone che sì, facevano attivismo, erano attive socialmente, ma mai a livello politico, noi non abbiamo avuto problemi a metterci in gioco e anche a prenderci gioco di noi stesse. Cioè nessun centro sociale, nessun partito politico di sinistra, nessun movimento preorganizzato di sinistra avrebbe usato la semplice sardina come gesto di chiamata alle armi, perché qualcuno all'interno dell'assemblea avrebbe detto: ma che figura ci facciamo, ma figuratevi, ma Gramsci si rivolta nella tomba e via andare. E quindi la semplicità è un qualcosa che la sinistra deve riscoprire se vuole arrivare alle persone, perché altrimenti continueremo ad avere solo persone istruite, solo persone quindi mediamente benestanti, solo persone che appartengono a classi sociali che non dovrebbero essere le uniche che noi cerchiamo. E l'altro punto, ma questo viene dalla mia esperienza sportiva sul campo, è che serve una leadership fatta di qualcuno che è disposto a dare il 300% in più dell'ultimo militante e dell'ultimo attivista, dell'ultimo manifestante. Questo è fondamentale e non viene capito. Non esiste nessuna battaglia, soprattutto a livello politico e di mobilitazione fisica, in cui si possa sperare che lanci un messaggio e senza sacrificio, senza sbattimento, il risultato arriverà. Noi quattro, e mi riferisco torno al passato ovviamente, perché poi di quello si parla, noi quattro, pur essendo profani dell'ambiente politico e così, ci siamo spesi a livelli inimmaginabili perché sapevamo che l'obiettivo della piazza, prima ancora che dalla scelta libera delle persone, dipendeva da noi, per cui non è un caso che noi i sette giorni precedenti alla manifestazione praticamente, ma questo succede anche nei centri sociali, diciamo chi fa ancora politica fisica, chi fa ancora politica tangibile lo sa bene, se non c'è un nucleo di persone che trascinano è difficilissimo che poi arrivino gli altri, cioè la gente riconosce il fatto che se tu ci stai spendendo così tante energie ci sarà un significato, ci sarà un motivo e forse vale la pena seguirti.
Senti Mattia, un'ultima domanda. Il Covid ha congelato un sacco di cose, no? Congelato dinamiche sociali, conflitti preesistenti. Secondo te, una volta che finirà questa cosa orrenda, quale sarà il conflitto sociale, il problema più urgente che riemergerà?
Ecco, questo per me non ci offendiamo, però questo per me rientra in una di quelle analisi troppo alte, troppo intellettuali. Cioè, per me non abbiamo ancora risolto il problema alla base. Cioè, le sardine nascevano un anno fa per dire: ragazzi, il terreno di gioco è talmente inquinato che nessun risultato che uscirà da questo campo di gioco sarà un risultato giusto, equo, redistributivo, eccetera, eccetera. E la situazione non è cambiata. Cioè, noi, è per questo che dico, le sardine dovrebbero andare in quella direzione. Cioè, le sardine dovrebbero non solo rendere più accessibile la politica, ma liberare la politica, il campo da gioco della politica, da tutti quei paletti, da tutti quei modi di fare che ormai, da tutte quelle prassi che si sono sedimentate, che evitano alle persone di essere parte della vita politica. E purtroppo noi siamo sempre lì, perché non è tanto il problema sociale da affrontare, non è la priorità, non sarà il Next Generation EU rispetto al MES, non sarà il diritto dell'omosessuale rispetto al diritto dell'immigrato, ma sarà semplicemente che finché noi non troviamo un nuovo modo per vivere la democrazia, un nuovo modo per innovare la politica, un nuovo modo per partecipare, è difficile fare qualsiasi tipo di previsione, perché, e lo dico con grande rammarico, in questi 12 mesi da che sono partito appassionato di politica mi ritrovo a essere molto sfiduciato nella politica, e non una sfiducia che nasce da una percezione così lontana, ma da una percezione che nasce dall'aver indagato più e più modi per fare politica e sono ancora, come dire, completamente di lato, perché non intravedo uno spazio umano giusto per fare politica, e questa purtroppo sarà la nostra croce, quindi la nostra missione per i prossimi anni, dovrebbe essere la missione di tutti.
Mattia, io ti ringrazio molto per questa intervista e soprattutto ti auguro di non perdere però quell'entusiasmo.
Non lo perdo, ma non dipende solo da me. Grazie a te.
Il movimento di protesta sigue
questo di protesta. La natura del movimento diventa
indispensabile. Europa Reloaded. La serie che scuote l'Europa.